Il Nettare della Devozione, studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il Nettare della Devozione, un programma a cura di RKC, Radio Krishna Centrale.
Altre qualità di Krishna. Conquistato dall'amore dei suoi devoti. Krishna si sente grato verso il suo devoto per il sentimento d'amore che questi gli manifesta, e non in particolar modo per il servizio che gli ha offerto. Infatti, nessuno può veramente servire Krishna in modo completo, perché egli è così perfetto e sufficiente in se stesso che non ha alcun bisogno di essere servito dal suo devoto. È piuttosto l'atteggiamento affettuoso e amorevole del devoto che lo fa sentire riconoscente. La visita di Sudama Vipra al palazzo di Krishna è un bellissimo esempio di questo sentimento di riconoscenza che il Signore prova nei confronti del suo devoto. Sudama, che era stato in passato un compagno di scuola di Krishna, a causa della sua povertà fu indotto da sua moglie ad andare da Krishna per chiedergli aiuto. Quando Sudama giunse al palazzo di Krishna, il Signore lo ricevette molto cortesemente. Assistito dalla sua regina, gli lavò i piedi, mostrandogli così il rispetto dovuto ai Brahmana. Poi, ricordando l'affetto che avevano avuto l'uno per l'altro durante l'infanzia, Krishna si commosse. Shukadeva Goswami, rivolgendosi a Maharaj Parikshit, ci dà un altro esempio del sentimento di riconoscenza che lega Krishna al suo devoto. O re, quando Krishna vide il sudore che bagnava la fronte di Yashoda, sua madre, che si sentiva esausta per i tentativi di legarlo con una corda, egli si lasciò legare. Krishna da piccolo infastidiva sua madre con le sue birichinate, tanto che ella decise di legarlo. Madre Yashoda prese dunque un pezzo di corda trovata in casa e tentò di legare il bambino, ma invano, perché la fune era troppo corta per poterla annodare. Ella si mise allora a legare insieme alcuni pezzi di corda, ma la corda era sempre troppo corta per legare il bambino. Alla fine Yashoda sentì un grande stanchezza e cominciò a sudare. Allora Krishna accettò di legarsi da sua madre. In altre parole, niente può legare Krishna se non l'amore che si ha per lui. Krishna è legato solo dal sentimento di riconoscenza che egli prova verso i suoi devoti per i sentimenti d'amore estatico che essi gli manifestano. Fonte di ogni buona fortuna. E fonte di ogni buona fortuna, colui che è sempre impegnato in attività benefiche per tutti. Dopo che Sri Krishna ebbe lasciato il pianeta, Uddhava, ricordando le attività del Signore, pronunciò queste parole. Con i suoi divertimenti incomparabili, Krishna ha soddisfatto tutti i grandi saggi. Egli ha messo fine di colpo alle attività demoniache dei re crudeli, ha protetto i virtuosi e ha annientato i feroci combattenti riuniti sul campo di battaglia. Di conseguenza, egli è per tutti fonte di buona fortuna. Sua potenza eccezionale. È definito potente colui che riesce sempre a gettare il nemico nell'avversità. Come il sole potente allontana ogni oscurità e la costringe a rifugiarsi nelle grotte, così Krishna, quando era presente sulla terra, allontanò tutti i suoi nemici che dovettero fuggire come gufi lontano dal suo sguardo. La sua fama illimitata. Si può definire famoso colui che è conosciuto da tutti per il suo carattere irreprensibile. Le scritture affermano che la fama di Krishna si estende come il chiaro di luna, trasformando le tenebre in bianco chiarore. In altre parole, se la coscienza di Krishna si diffonde in tutto il mondo, le tenebre dell'ignoranza e l'angoscia legate all'esistenza materiale faranno spazio alla purezza, alla serenità e alla prosperità irradianti. mentre il grande saggio Narada cantava le glorie del Signore, Shiva vide sparire le linee bluastre che segnano di solito il suo collo. Allora Gauri, la moglie di Shiva, credendo che si trattasse di un impostore che aveva assunto le sembianze di suo marito, fu sopraffatta dalla paura e lo lasciò senza esitare. Similmente, sentendo cantare il nome di Krishna, Shri Balarama vide sbiancarsi il suo vestito, che generalmente è azzurro. Le gopi videro tutta l'acqua della Yamuna trasformarsi in latte e cercarono di frullarla per fare il burro. In altre parole, quando si espande la coscienza di Krishna o la gloria di Krishna, tutto diventa puro e immacolato. La sua popolarità. Si dice popolare colui che è amato da tutti. Quando Krishna era lontano dalla sua capitale in occasione della battaglia di Kurukshetra, tutti gli abitanti di Dvaraka precipitarono in una profonda tristezza. Poi, quando Krishna tornò dalla città di Hastinapura, tutto il popolo, pieno di allegria, lo accolse dicendo: «O amato Signore, finché eri lontano dalla nostra città, passavamo i giorni nelle tenebre della notte. Come nella notte ogni istante sembra durare un tempo lunghissimo, così in tua assenza ogni momento ci sembrava milioni di anni». Non potevamo sopportare di vivere separati da te. Ciò dimostra quanto Krishna fosse amato da tutti nel suo regno. Un episodio simile accadde quando Krishna entrò nell'arena del sacrificio che il re Kamsa aveva organizzato con lo scopo di farlo uccidere. Appena Krishna fece il suo ingresso, tutti i saggi esclamarono: «Jai, Jai, Jai, vittoria!» Krishna, allora ragazzo, ricevette dai saggi le loro benedizioni piene di rispetto. Gli esseri celesti, presenti per l'occasione, gli offrirono preghiere meravigliose, e in tutta l'arena le signore e le ragazze gli espressero la loro gioia. In altre parole, in quel luogo non c'era una sola persona che non amasse Krishna. La sua parzialità verso i devoti. Sebbene Krishna sia Dio la persona suprema, e quindi imparziale con tutti, la Bhagavad Gita insegna che Krishna mostra una spiccata predilezione per i devoti che adorano il suo nome con affetto e amore. Quando Krishna era presente sulla terra, un devoto espresse questo sentimento. «O Signore, se Tu non fossi apparso su questo pianeta, gli Asura, i demoni, e gli Atei avrebbero certamente provocato grandi agitazioni per ostacolare le attività dei devoti. Non posso neppure immaginare la gravità di queste devastazioni se il Tuo avvento non le avesse impedite». Infatti, fin dall'inizio della sua permanenza in questo mondo, Krishna si mostrò il nemico implacabile di tutte le persone demoniache. Dobbiamo capire, però, che la sua avversione per i demoni è in sostanza paragonabile al suo affetto per i devoti. Infatti, qualunque essere demoniaco sia ucciso da Krishna, riceve immediatamente la liberazione. Il fascino che esercita su tutte le donne. Chiunque abbia meriti eccezionali affascina le donne. Un devoto descrisse le regine di Dvaraka con le seguenti parole. «Come potrei descrivere le glorie delle regine di Dvaraka, personalmente impegnate a servire il Signore? Krishna è così grande che tutti i grandi saggi come Narada provano una felicità trascendentale semplicemente cantando il suo nome». Che dire quindi di queste regine che in ogni istante contemplano il Signore e lo servono di persona? A Dvaraka, Krishna aveva 16.108 mogli, e ciascuna di loro si sentiva attratta da Krishna come il ferro della calamita. A questo proposito, un altro devoto afferma: «O Signore, Tu sei simile alla calamita, e le ragazze di Vraja sono come il ferro. In qualunque direzione tu vada, esse ti seguono affascinate, come il ferro che non può resistere alla forza magnetica della calamita». Degno dell'adorazione di tutti. È definito Sarvaradya, degno dell'adorazione di tutti, colui che riceve il rispetto e la venerazione delle diverse classi di uomini e di esseri celesti. Krishna non riceve solo l'adorazione di tutti gli esseri viventi di questo mondo, fino ai grandi esseri celesti come Shiva e Brahma, ma anche quella delle manifestazioni di Vishnu come Baladeva e Shesha. Baladeva, nonostante sia un'emanazione diretta da Krishna, lo considera ugualmente degno della sua adorazione. Quando Krishna apparve nell'arena del sacrificio Rajasuya di Maharaj Yudhishthira, diventò il centro d'attrazione per tutti i presenti, compresi i grandi saggi e gli esseri celesti, e tutti gli offrirono i rispetti che gli sono dovuti. La sua infinita opulenza. Krishna possiede pienamente tutte le perfezioni: la bellezza, la ricchezza, la fama, la potenza, la saggezza e la rinuncia. Quando era presente a Dvaraka, la sua famiglia, la dinastia Yadu, contava 560 milioni di persone e tutte gli erano fedeli e obbedienti. Abitavano in più di 900.000 palazzi, tutti imponenti, dove ognuno venerava Krishna come la persona degna della più alta adorazione. In realtà, i devoti rimanevano sbalorditi dall'opulenza di Krishna. Lo conferma Bimal Mangala Thakur quando si rivolge a Krishna con queste parole: «O amato Signore, che cosa posso dire dell'opulenza della tua Vrindavana? Solo gli ornamenti che le gopi portano alle caviglie hanno più valore delle pietre cintamani, e i loro vestiti sono preziosi come i parigiata, i fiori dei pianeti celesti. Quanto alle mucche, esse somigliano esattamente alle mucche surabi del regno spirituale. La tua opulenza, dunque, è simile a un vasto oceano di cui nessuno può misurare l'estensione. La sua perfetta onorabilità. Colui che domina i personaggi più importanti può essere definito perfettamente onorabile. Quando Krishna abitava a Dvaraka, gli esseri celesti come Shiva, Brahma, Indra, il re dei cieli, e numerosi altri avevano l'abitudine di fargli visita. Un giorno di grande affluenza, il portiere che si occupava di ricevere tutti questi ospiti disse: «Caro Brahma e Shiva, vogliate, vi prego, sedervi e attendere un istante. Caro Indra, rinunci, la prego, a leggere le sue preghiere. Turbano l'ordine generale. Voglio attendere in silenzio. Caro Varuna, torni un'altra volta. Cari esseri celesti, non perdete il vostro tempo. Krishna è molto occupato, non potrà ricevervi». Thank you. della sua supremazia assoluta. Esistono due tipi di controllori, o signori: colui che è indipendente e colui i cui ordini non possono essere ignorati da nessuno. Per quanto riguarda l'indipendenza assoluta di Krishna, lo Srimad Bhagavatam racconta che il Signore mostrò la sua misericordia a Kaliya, calpestandogli la testa con i suoi piedi di loto, nonostante questi lo avesse gravemente offeso, mentre Brahma, che aveva offerto a Krishna preghiere composte di versi bellissimi, non riuscì ad attrarre la sua attenzione. Questi atteggiamenti contraddittori di Krishna si adattano bene alla sua posizione di indipendenza assoluta che tutte le scritture vediche mettono in evidenza. All'inizio dello Srimad Bhagavatam, Krishna è definito Svarat, termine che indica la sua completa indipendenza. Questa è la posizione della verità suprema e assoluta. Essa non è solo senziente, ma gode anche di un'indipendenza totale. Queste parole che Uddhava rivolge a Vidura, lo Srimad Bhagavatam dimostra che nessun ordine di Krishna può essere ignorato. Sri Krishna dirige l'azione delle tre influenze della natura materiale. E poiché egli gode di tutte le opulenze, nessuno gli è superiore e neppure uguale. Re e imperatori vanno a offrirgli i loro doni e gli rendono omaggio toccando i suoi piedi con le loro corone. Devoto disse ancora: «O Krishna, quando tu ordini a Brahma di creare l'universo e a Shiva di annientarlo, tu stesso assicuri la sua creazione e la sua distruzione. Semplicemente per tuo ordine e attraverso Vishnu, rappresentazione parziale della tua persona, tu mantieni tutti gli universi. Perciò, o Krishna, o nemico di Kamsa, Brahma, Shiva e tutti gli altri esseri celesti non fanno che eseguire i tuoi ordini». La sua immutabilità. Krishna non cambia mai la sua posizione originale, neppure quando appare in questo universo materiale. Gli esseri comuni vedono talvolta la loro natura spirituale velarsi, dimenticando la loro condizione originale, e si rivestono successivamente di corpi differenti per agire secondo differenti concetti di esistenza. Krishna, invece, non cambia corpo. Appare così com'è e non è mai toccato dalle influenze della natura materiale. Lo Srimad Bhagavatam insegna che la speciale prerogativa del Signore Supremo consiste nel fatto che Egli non è in alcun modo soggetto all'influenza della natura materiale. La prova è che i devoti protetti dal Signore non sono neppure loro soggetti alla contaminazione dell'influenza materiale. Sebbene sia molto difficile vincere questa influenza, i devoti, persone sante che si mettono sotto la protezione del Signore, non la subiscono mai. Che dire quindi del Signore stesso? In breve, sebbene il Signore appaia talvolta in questo universo materiale, Egli non subisce affatto l'influenza della natura materiale e agisce con una perfetta indipendenza in accordo con la sua posizione trascendentale. Questa è la particolare caratteristica del Signore. La sua onniscienza. È definito onnisciente colui che conosce i sentimenti e i movimenti di tutti gli esseri in ogni istante e in ogni luogo. Lo Srimad Bhagavatam offre un chiaro esempio dell'onniscienza del Signore. Secondo un assunto piano di Duryodhana, Durvasa Muni fu mandato con i suoi 10.000 discepoli a chiedere l'ospitalità dei Pandava che allora vivevano nella foresta. Duryodhana fece in modo che il saggio e il suo seguito arrivassero alle case dei Pandava subito dopo che questi ultimi avevano finito di pranzare, pensando che i Pandava si sarebbero trovati così nell'impossibilità di ricevere convenientemente un numero così grande di ospiti. Krishna, che conosceva il piano di Duryodhana, andò dai Pandava e domandò a Draupadi, la loro moglie, se fosse rimasto qualche avanzo di cibo. Draupadi gli portò allora una pentola in cui era rimasto attaccato un pezzetto di verdura che lei stessa aveva cucinato, e Krishna lo inghiottì subito. Nel frattempo, Durvasa e tutti i saggi che lo accompagnavano stavano facendo il bagno nel fiume vicino, e appena Krishna si sentì soddisfatto dell'offerta di Draupadi, anch'essi si sentirono sazi. così, incapaci di inghiottire anche un solo boccone, decisero di partire senza neppure tornare alla casa dei Pandava. Fu così che i Pandava furono protetti dalla collera di Durvasa. Infatti, Duryodhana aveva elaborato questo piano affinché Durvasa, sentendosi offeso dall'ospitalità indeguata dei Pandava, si arrabbiasse e li maledisse, ma Krishna li salvò da questa maledizione con la sua onniscienza. La sua eterna freschezza. Milioni di devoti cantano senza fine il nome di Krishna e si ricordano sempre di lui, ma nessuno di loro si stanca. Anziché perdere interesse per il ricordo di Krishna e per il canto del suo santo nome, i devoti del Signore sviluppano un entusiasmo sempre nuovo per queste attività. Possiamo quindi affermare che Krishna possiede un'eterna freschezza, e non solo la persona di Krishna, ma anche la conoscenza di Krishna è sempre fresca. La Bhagavad Gita, per esempio, enunciata circa 5.000 anni fa, è ancora oggi letta ripetutamente da una moltitudine di uomini che attingono da essa sempre nuovi insegnamenti. Il nome di Krishna, la sua fama, le sue qualità e tutto ciò che in relazione a lui possiede un'eterna freschezza. Tutte le regine di Dvaraka erano dee della fortuna. Lo Srimad Bhagavatam descrive le dee della fortuna come capricciose e instabili, tanto che nessuno può attirare a lungo la loro attenzione. Ciò significa che prima o poi la fortuna deve inevitabilmente cambiare. Ma quando abitavano a Dvaraka in compagnia di Krishna, le dee della fortuna non potevano lasciarlo neanche per un istante. E se le dee della fortuna sono incapaci di lasciarlo, significa che Krishna esercita un fascino che ha un'eterna freschezza. Nella Lita Madhava, Radharani parla della freschezza sempre nuova dell'aspetto affascinante di Krishna. Ella paragona Krishna allo scultore più abile perché egli è esperto nell'arte di scalfire la castità delle donne. In altre parole, sebbene le donne caste seguono i principi vedici per essere sempre fedeli al marito, Krishna può, col cessello della sua bellezza, incidere la pietra impenetrabile della loro castità. La maggior parte delle compagne di Krishna erano sposate, ma poiché avevano conosciuto Krishna e si erano legate a lui d'amicizia prima del loro matrimonio, esse non potevano dimenticare il suo aspetto incantevole e continuavano a subire il fascino. Thank you. la sua forma di eternità, conoscenza e felicità. Sat-Chit-Ananda Vigraha. Il corpo trascendentale di Krishna è eterno, pieno di conoscenza e felicità. Il termine Sat indica che Krishna esiste da sempre, in tutti i tempi e in tutti i luoghi. In altre parole, egli si trova in ogni particella di tempo e di spazio. Chit significa che egli è pieno di conoscenza. Krishna non ha niente da imparare da nessuno, possiede in se stesso tutta la conoscenza. E Ananda significa che Krishna è la fonte di ogni piacere. Gli impersonalisti aspirano a fondersi nello sfolgorio di eternità e di conoscenza del Brahman, ma in questo modo si allontanano dalla parte maggiore di felicità trascendentale presente in Krishna. Si può conoscere la soddisfazione spirituale di fondersi nello sfolgorio del Brahman quando si è liberi dalla contaminazione generata dall'illusione materiale, dalla falsa identificazione del sé col corpo, dall'attaccamento, dal distacco e dall'assorbimento nella materia. Queste sono le condizioni preliminari per la realizzazione del Brahman. La Bhagavad Gita precisa che l'individuo giunto a questo livello si sentirà colmo di gioia, ma di una gioia che non è veramente reale. Si tratterà piuttosto della sensazione di essere liberi da ogni angoscia. Essere liberi da ogni angoscia può essere il primo stadio di felicità, ma non è la soddisfazione perfetta. In questo modo, l'uomo che realizza la propria identità spirituale e diventa quindi Brahma Buddha, si sta soltanto preparando a raggiungere il livello di felicità reale che si può gustare a contatto con Krishna. La coscienza di Krishna è così perfetta che già contiene in sé il piacere spirituale che nasce dalla realizzazione impersonale del Brahman, tanto che perfino l'impersonalista rimarrà attratto dall'aspetto personale di Krishna nella sua forma di Shyama Sundara. La Brahma Samhita afferma d'altra parte che lo sfolgorio del Brahman è costituito dai raggi che emanano dal corpo di Krishna e non è altro che la manifestazione della sua energia. Krishna è la fonte di questo sfolgorio, come lui stesso sostiene nella Bhagavad Gita. Possiamo dunque concludere che l'aspetto impersonale della verità assoluta non rappresenta il fine ultimo, e Krishna questo fine ultimo. I seguaci della scuola Vaishnava non tentano mai, nella loro ricerca della perfezione spirituale, di fondersi nello sfolgorio del Brahman, perché essi riconoscono in Krishna il fine ultimo della realizzazione spirituale. Krishna è definito dunque Param Brahman, il Brahman supremo, e Parameshvara, il controllore supremo. Sri Yamunacharya gli rivolge la seguente preghiera. O amato Signore, il gigantesco universo con lo spazio e il tempo compresi in esso è coperto di 7 strati di elementi materiali, ciascuno 10 volte più spesso del precedente. Io so che questo universo e le 3 influenze della natura materiale, poi Garbhodakshay Vishnu, Kshirodakshay Vishnu e Mahavishnu, e al di là il mondo spirituale con i suoi pianeti spirituali, il Vaikuntha Loka e il suo sfolgorio, il Brahman, l'insieme di tutti questi elementi non formano che una manifestazione infinitesimale della tua potenza. I suoi poteri soprannaturali. Esistono numerosi gradi di perfezione. Le perfezioni materiali più alte sono 8 e sono accessibili ai perfetti yogi. Anima Siddhi. Il potere di diventare infinitamente piccolo. Laghima Siddhi, quello di diventare infinitamente leggero. Prapti Siddhi, quello di ottenere tutto ciò che si desidera. Prakamya Siddhi, quello di compiere ogni meraviglia. Mahima Siddhi, quello di diventare infinitamente grande. Ishita Siddhi, quello di cercare o distruggere qualsiasi cosa. Vashita Siddhi, quello di dominare qualsiasi essere. E Kama Visaita Siddhi, quello di realizzare l'impossibile. Krishna possiede pienamente questi poteri come tutte le altre perfezioni materiali e spirituali. Le sue inconcepibili potenze. Krishna è presente ovunque, non solo in questo universo e nel cuore di ogni essere vivente, ma anche all'interno di ogni atomo. La regina Kunti, nelle preghiere che offrì a Krishna, parlava delle sue inconcepibili potenze. Infatti, mentre conversava con Kunti, Krishna penetrò simultaneamente nel grembo di Uttara per proteggere suo figlio dall'arma nucleare di Ashwatthama. Krishna può anche immergere nell'illusione esseri come Brahma e Shiva, o proteggere dalle conseguenze dei loro peccati i devoti che si abbandonano a lui. Riportiamo qui alcuni esempi delle sue inconcepibili potenze. Srila Rupa Goswami offre a Krishna i suoi omaggi con queste parole. Krishna, visibile nella sua forma umana, ha come ombra l'intera natura materiale. Egli si è moltiplicato in una moltitudine di mucche, vitelli e pastori, per manifestarsi poi in ognuno di loro come Narayana a quattro braccia. Ha insegnato la realizzazione spirituale a milioni di Brahma, perciò non solo è degno dell'adorazione di coloro che dirigono tutti gli universi, ma anche dell'adorazione di tutti gli altri esseri. Che io sempre riconosca in Lui il Signore Supremo. Quando Indra fu vinto da Krishna, che gli portò via il fiore Parijata, Narada lo incontrò e lo rimproverò così. O Indra, potente re dei cieli, se Brahma e Shiva sono già stati sconfitti da Krishna, che dire di un essere celeste mediocre come te? Naturalmente, l'osservanza di Narada era piuttosto scherzosa e Indra ne fu divertito. Le parole del saggio confermano che Krishna può immergere nell'illusione anche Brahma, Shiva e Indra. Perciò non c'è dubbio che la sua potenza possa agire allo stesso modo sugli esseri meno importanti. La Brahma Samhita descrive con le seguenti parole il potere che Krishna ha di alleviare le sofferenze dovute alle conseguenze di attività peccaminose. Dal grande re dei cieli alla più piccola formica, tutti devono subire le conseguenze delle loro attività passate. Ma il devoto è alleviato da questo fardello per la grazia di Krishna. Questa verità fu chiaramente dimostrata quando Krishna andò alla corte di Yamaraj, il principe della morte, per riprendere il figlio scomparso del suo maestro. Alla richiesta del suo maestro, Krishna era andato da Yamaraj per riprendere l'anima che Yamaraj aveva condotto là e che teneva sotto la sua custodia. Krishna gli rivolse queste parole. Che tu sia benedetto dal mio ordine. Restituiscimi quest'anima. Ciò significa che anche una persona che vive sotto il dominio dei principi regolatori della natura materiale ed è quindi soggetta al castigo di Yamaraj secondo le leggi universali, può, per la grazia di Krishna, beneficiare di una totale amnistia. Shukadeva Goswami descrive con queste parole le potenze inconcepibili di Krishna. Krishna confonde la mia intelligenza. Egli è il non nato, ma appare come il figlio di Nanda Maharaj. È onnipresente, ma sta sulle ginocchia di Madre Yashoda, è onnipervadente, ma è limitato dall'amore di Yashoda. Nonostante abbia innumerevoli forme, egli si muove davanti a suo padre, Nanda, e sua madre, Yashoda, come se fosse un unico bambino. La Brahma Samhita aggiunge che, sebbene Krishna abiti eternamente nel suo regno trascendentale Goloka Vrindavana, egli è presente ovunque, anche nell'atomo.
Il Nettare della Devozione, studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il Nettare della Devozione, un programma a cura di RKC, Radio Krishna Centrale.